Abbiamo detto più volte che Orson Welles, il nome tutelare per chi fa radio, ha lanciato il motto che la radio mente, però noi siamo sinceri, l'ospite di quest'oggi, Olivia Belli, non è seduta davanti al pianoforte. Colpa di Marco Sambinello, lo diciamo. Però la ringraziamo di essere venuta lo stesso a Milano a trovarci nei nostri studi. Olivia, benvenuta.
Grazie, grazie mille, sono molto contenta.
Come incipit abbiamo tenuto in sottofondo qualche nota dell'inizio del tuo ultimo lavoro, poi le parleremo. Prima un paio di domande per mettere a fuoco anche la tua figura ai nostri ascoltatori. E la più scontata e la più ovvia è: come ti sei avvicinata alla musica e al pianoforte in particolare?
Beh, a casa nostra la musica faceva parte della vita familiare. C'era una stanza, me la ricordo ancora, di vetro all'interno del salotto dove avevamo il pianoforte, i miei fratelli suonavano, avevamo i violini, la raccolta di vinili di mio padre, e quindi era una specie di playground per tutti noi. Io ho cominciato come gioco, era il mio gioco favorito quando ero piccola, e poi a un certo punto mia mamma mi ha chiesto se volevo provare a fare delle lezioni, a vedere se lo volevo fare in modo un pochino più professionale. Avevo circa 8 anni, ho cominciato e da quel momento lì non mi sono più fermata.
I tuoi primi ascolti?
Ma mio padre era un appassionato di musica classica, io mi ricordo dei dischi di Alfred Brendel, le sinfonie di Beethoven e poi una grande passione per Mozart, che sicuramente da ragazzini ha questo effetto dirompente. Mi ricordo anche la prima volta che ho visto il film Amadeus, che poi ho rivisto almeno 50 volte durante le elementari e così.
Milioni di streaming su Spotify, ma anche Reverb Nation. Sei stata la prima compositrice invitata da Apple Music a curare la playlist Piano Chill, ma anche le playlist di marchi come Starbucks, radio, TV di tutto il mondo. Tra tutti questi grandi traguardi raggiunti, a parte l'essere qui a Radio Popolare, qual è quello che ti ha colpito di più, ti ha dato maggiore soddisfazione? Difficile, sbilanciarsene
molto difficile,
uno.
Difficile. Ma io devo dire che alla fine, io che mi sento principalmente una compositrice e successivamente una pianista performer, forse sono state le grandi collaborazioni con i solisti che ho fatto in questi ultimi anni. Cioè scrivere per un altro artista, cercare di capire la sua identità mantenendo il mio stile, e poi vedere e lavorare insieme sulla realizzazione del pezzo è un'esperienza incredibile.
In questi ultimi anni c'è stato un proliferare abbastanza pingue di artisti davanti a un pianoforte, però nella stragrande maggioranza maschietti, molto meno numerose le donne davanti a un pianoforte. Ma come si spiega? Perché?
Ma allora forse può essere, adesso vado un po' così a sensazione.
Cioè io faccio ad esempio, su 10 dischi di piano solo ne avrò, mi vengono in mente 10 maschi, te un'altra.
Sì, beh, allora sicuramente il pianoforte è forse uno strumento più maschile, richiede molta forza, richiede una mano grande. Se invece andiamo a pensare ai violinisti, alle violiniste, abbiamo moltissime violiniste, perché è uno strumento più nervoso, mano più piccola, spostamenti più vicini, quindi forse è quello. Però comunque ci sono, anche guardando i grandi pianisti del passato, abbiamo la Martha Argerich che è svetta, però se no i grandi virtuosi sono tutti degli uomini. Credo che sia una questione principalmente fisica. Adesso nel neoclassico e nel classico contemporaneo c'è più spazio anche per le donne, perché il pianoforte ha una sua vena più intimistica, viene usato anche spesso anche il verticale, e quindi non richiede più questa potenza sonora e fisica che è necessario nel mondo classico o jazz anche.
Faccio riferimento a qualche tuo lavoro precedente, c'è un intrigante rapporto con l'elettronica. Non hai paura che possa prendere il sopravvento sul piano?
No, perché per me, quando l'ho usata, anche se adesso grazie alla possibilità di collaborare con orchestre o ensemble posso utilizzare il loro suono per creare un'effettistica e sostenere il pianoforte, l'ho sempre usata come, diciamo così, un ambient, un arricchimento, ma mai come una linea melodica definita. Quindi in un certo senso era opzionale, serviva per creare una specie di substrato in cui il pianoforte poteva galleggiare meglio, però poteva anche essere tolta senza compromettere l'essenza della composizione.
Un'ultima domanda prima di invece incominciare a parlare del tuo nuovo lavoro. Nella mitica del rock ci sono leggende che narrano del rapporto quasi tra il mistico e il sessuale, tra la rockstar e la sua chitarra. Una pianista non va in tour con il suo pianoforte.
No.
Come fa? Hai un tipo di pianoforte che preferisci? Non mi pare che sia una fondamentalista dei pianoforti di pregio, no? Anche un pianoforte verticale ti può andare bene.
Beh, allora intanto io cerco sempre di preparare il pianoforte come lo voglio io. Anche se naturalmente dipende da quello che trovo in sala, però lo felto perché sto cercando una sonorità che comunque è dentro di me, quindi il pubblico deve entrare nel mio mondo, non sono io che mi lancio verso il mondo esterno. E quindi sì, lavoro sullo strumento insieme a un mio accordatore di fiducia per riuscire a cercare di ricreare quel suono che ho in mente. Poi ho anche la fiducia che spesso nei pianoforti che si vanno a scoprire in giro per il mondo puoi scoprire qualcosa di bello e nuovo che ti può ispirare un nuovo percorso. Se invece sei sempre legato al tuo, rimani a volte un po' schiavo del tuo mondo.
Radio Popolare, Stay Human, in studio con noi quest'oggi Olivia Belli. Qual è l'ispirazione che c'è dietro Diamond, il tuo nuovo lavoro?
Tutto è nato da una domanda che spesso mi facevo: qual è la ragione più profonda di vivere e essere qui? E quindi da qui sono tornata indietro alla mitologia greca e all'idea del daimon spiegata da Socrate, cioè ognuno di noi nasce con questo distributore di destini, con questo spirito che ci spinge a essere quello per cui siamo nati. E infatti lui ai suoi studenti diceva: conosci te stesso, nosce te ipsum, era il loro motto. E poi questo nella religione cattolica è diventata la tua vocazione, il talento che ti viene donato e che quindi tu devi far fiorire, devi prendertene cura, perché solo in questo modo il tuo contributo nel mondo è unico. E anche qui mi collego ad una frase di Madre Teresa: non tutti siamo destinati a cose grandi, ma almeno possiamo fare le nostre cose con grande amore. Quindi quando noi riusciamo a trovare quello che è la nostra essenza ed è il nostro scopo nella vita, lo facciamo con amore, trovando questo amore siamo liberi. E qua è la più grande stato di grazia in cui noi potremmo vivere. E per me questo è un modo artistico di concepire la vita, cioè tu sei creatore della tua vita perché stai realizzando il tuo destino. Ulisse era il simbolo per eccellenza di questo e quindi io l'ho preso a ispirazione di tutto il percorso di Daimon.
Com'è nata l'idea di inserire in parte di questo lavoro un'orchestra d'archi? Oppure è stata un'idea o una necessità?
È stata una necessità perché quando si riflette sul fatto che noi riceviamo un piccolo pezzo di mondo di cui ci dobbiamo occupare grazie al nostro daimon, può essere più o meno grande, dipende di quanto il nostro contributo al mondo risuoni con più persone, volevo creare questa dualità tra l'individuo, il piano solo, e il tutti, il mondo, in questo caso l'orchestra. E quindi è un misto di dialogo, di contrapposizione, a volte di lotte tra noi e quello che ci circonda. E il piano concerto era la forma migliore per realizzare questo concetto.
Olivia, ci fermiamo un attimo e ascoltiamo uno scampolo dal tuo nuovo lavoro.
Thank you.
era Olivia Belli, un piccolo estratto dal suo nuovo lavoro. Alcuni capitoli sono quasi estrapolati da episodi dell'Odissea. Da dove è nata questa?
Allora, tutta la Ithaca Suite naturalmente sono dei ritratti psicologici dei personaggi all'interno dell'Odissea che Ulisse vuole riunirsi con loro, perché c'è il figlio, c'è il porcaio, c'è la moglie, e ognuno di essi è un modo attraverso cui Ulisse si riconosce, perché lui diventa di nuovo se stesso quando vede che gli altri lo riconoscono. E questo è bellissimo, perché a me fa sempre pensare che più che dire cogito ergo su, cioè penso ed esisto, è più bello pensare ti penso, mi pensi, allora esisto. È questa unione tra chi sono io e come tu ti relazioni con me. E quindi sono sette ritratti psicologici ispirati a sette personaggi di Ithaca. Invece il Daimon, il concerto, è diviso in tre movimenti, che sono la partenza, the departure, the journey, il viaggio e il ritorno. E questi ci indicano proprio il percorso di Ulisse quando parte felice dall'isola di Calipso, finalmente libero di poter portare avanti il suo destino, ma si ritrova un'infinità di sfide, che è il viaggio, che però è un viaggio che, nonostante tutti gli incontri e tutte le sfide, è un viaggio dentro te stesso, perché sei tu che cresci e ti sviluppi. E poi c'è il ritorno ad Ithaca, però non è tutto perfetto, e quindi il ritorno per me è il ritorno alla nostra essenza, al nostro daimon, che però non è un ritorno che non avrà più lotto, non avrà più crisi, non avrà più problemi, ma è un ritorno però di propositi. Finalmente tu hai veramente la consapevolezza di quello che tu sei, ti conosci, come ci chiedeva Socrate, e quindi c'è questa grazia e questa gioia nel portare avanti il proprio essere.
Dici qualcosa sui musicisti che hanno collaborato alla registrazione di questa suite?
Sì, ci sono tre soliste, donne in questo caso, Eldbjørg Hemsing al violino, una violinista straordinaria che ha questa grandissima vitalità e questo suono luminoso, e infatti le ho affidato Telemaco, il figlio di Ulisse, che è il simbolo della trasformazione, il ragazzo che prende in mano tutte le sue forze, il suo coraggio, affronta il mondo e torna uomo. E la voce del violino di Eldbjørg ha reso perfettamente il carattere di Telemaco. Poi abbiamo Jess Gillam al sax. Lei ha due pezzi. Uno è Eumeo, il porcaio, ed è una antica melodia lontana, perché è proprio immaginare Eumeo che guarda il mare dalla sua grotta e si ricorda i bei tempi con Ulisse, e quindi questo canto che viene da lontano. E poi è anche Euricleia, la nutrice, questo affetto che ha cura di te stesso, si occupa di te, ti vuole bene per le tue ferite, per i tuoi problemi, per i tuoi difetti. E poi c'è Raffaella Gromes al violoncello, che ha questa voce così onesta, che era perfetta per Laerte, il padre, un uomo ormai perso, ma perché giustamente purtroppo viviamo in un momento in cui è successo a tante persone, ha perso suo figlio. Vive con un dolore che è inimmaginabile, perché infatti non esiste neanche un termine in italiano per definire quando un genitore perde un figlio.
No.
Abbiamo l'orfano, quando un figlio perde un genitore.
Leggevo anch'io qualcosa in questi giorni,
sì,
proprio sulla mancanza di questo
termine, perché è un dolore che non vogliamo nemmeno immaginare. E Laerte lo vive continuamente da anni, e la voce della Raffaella Gromes con questo profondo violoncello era perfetto per far sentire questo dolore che ormai è diventato latente e tu neanche riconosci più. Non è più straziante, è proprio un modo di vivere che ha perso troppo.
Mi è venuto in mente, era qualche commento dopo i fatti di Crans-Montana.
Esatto, perché è stata una grandissima tragedia che ha fatto emergere questa cosa, cioè non esiste
una parola
per definire il dolore e che cos'è un genitore senza figli.
A proposito di termini e di espressione, una curiosità. Sì. In un recente post sulla tua pagina Facebook posti una lunga lista di ringraziamenti a persone con cui hai collaborato. Mi ha colpito quella per Jonathan Allen, che hai definito il modellatore dell'invisibile del suono.
Sì.
Cos'è l'invisibile del suono? Una cosa che non lo si vede ma si sente?
Sì, allora quando si è in studio di registrazione poi con un mago come Jonathan, ci sono delle vibrazioni invisibili, perché le onde sonore sono invisibili, che lui riesce a catturare, quindi riesce poi a creare quello che tu, cioè che tu hai in mente, che senti che da qualche parte nella sala c'è, e lui riesce a catturarlo. Con questa selva di microfoni che mi mette sempre addosso, riesce ad andare a catturare quello che per me è invisibile, che io percepisco ma non saprei nemmeno dire dov'è e com'è.
Se non è coperta da copyright la userò, questa espressione, grazie. Olivia Belli, il tuo impegno a favore dell'ambiente è testimoniato anche dalle tue produzioni. Che idea ti sei fatta del mondo in cui viviamo?
Noi non abbiamo capito che siamo un unico con l'ambiente e che se trattiamo male l'ambiente stiamo trattando male noi. La natura intorno a noi è una grande maestra, perché ci insegna un'umanità che fuori non c'è e che quindi dovremmo apprendere da lei, dal rispetto che le piante e gli animali hanno tra di loro, dalla capacità di affrontare le avversità che hanno anche loro. Basta pensare alle gelate in aprile, eppure la natura sa trovare il modo di riemergere. Però quello che abbiamo, che manca, e io penso che sia per il fatto che pochi di noi hanno la possibilità di prendersi veramente cura di un pezzo di terra. Io 10 anni fa ho deciso di ritirarmi in campagna perché volevo occuparmi dei miei 4.000 metri di terra da sola insieme a mio marito e miei figli. Quindi abbiamo piantato più di 100 piante, una per ogni pezzo che ho pubblicato, e continuo a fare così. Quindi quando tu te ne occupi e quando tu la ami veramente, allora capisci quanto far star bene lei aiuta anche te stesso. E quindi noi, voglio dire, il problema, poniamo degli insetticidi, anche se non ti interessa i danni che fa l'ambiente, ma dovresti pensare ai danni che fa te stesso, perché è tutto un ciclo, perché poi dopo mangi degli alimenti che non sono più sani, se gli oceani sono inquinati i tuoi pesci non sono più sani, l'aria dei tuoi figli non è più sana. E quindi è questo, noi siamo insieme alla natura, non separati.
E mi hai bruciato sostanzialmente la domanda che volevo farti adesso, cioè se questo tuo amore per la natura entra anche nella tua musica direttamente, ma sostanzialmente hai risposto.
Sì. Anzi, prima è partito, i primi album erano una osservazione della natura che diventava un simbolo metaforico. E poi da lì ho capito come in realtà noi siamo un tutt'uno con essa, e quindi non dobbiamo solo essere ispirati, dobbiamo rimparare a vivere in comunione con essa.
Prima di salutarci e ascoltare un brano che anche qua lascerò scegliere a te, 3 o 4 domande a raffica. C'è un luogo particolare dove vorresti andare a suonare e un artista con cui ti piacerebbe avere una collaborazione?
Beh, a me piacerebbe tanto il Tempio di Selinunte al tramonto, perché è bellissimo, e poi mi piace molto quando c'è una relazione molto forte tra le costruzioni umane e l'ambiente, quando veramente tu vedi come l'uomo è entrato in sintonia con la natura. E musicisti tanti. Adesso il mio più grande desiderio sarebbe sì collaborare con un grande direttore come Klaus Maleka. Sto lavorando su un progetto che ha delle forme un po' più grandi e un ensemble più grande. Sarebbe bello poter vedere cosa un grande direttore può tirare fuori da un progetto del genere.
C'è un brano che ti sei trovata ad ascoltare ossessivamente?
Beh sì, tanti, però se dovessi sceglierne uno direi Le Goldberg di Glenn Gould, quelle del 1955.
Un libro o un film dove ti piacerebbe abitare?
I film di Tarkovsky.
Che cosa stai leggendo e dove lo fai in genere?
Allora, leggo un po' ovunque, e quindi scelgo il libro in base a dove mi trovo. Se sono per esempio in treno, leggo saggistica. Diciamo che adesso sto leggendo le memorie di Adriano di nuovo, però le leggo in giardino.
Un regista a cui non riusciresti a dire no se ti chiedesse di fare la colonna sonora per il mio film.
Sì. Io non so come si pronuncia. Il regista che ha fatto Le otto montagne, Felix Grundenberg, qualcosa
sì,
del genere. Adesso purtroppo non
ce l'abbiamo chiaro.
Sì.
L'ultima cosa che ti chiedo è un vecchio adagio popolare recita: mai lavorare con il proprio compagno. Tu lo fai da anni.
Sì.
Come riuscite a conciliare senza problemi il lavoro con la vita familiare quotidiana?
Non è sempre facile, abbiamo avuto anche momenti difficili, però alla fine sono più i momenti belli. Questa unione dove non capisci più dove sei tu o dove sei lui è come un albero che ha le stesse radici, che si sviluppa, anche se però non sempre facile.
Olivia Belli, grazie mille anche per aver risposto a delle domande un po' balorde. Io ti ringrazio e ti chiedo
grazie
di salutarci introducendo tu l'ultimo scampolo del tuo lavoro che andiamo ad ascoltarci.
Okay. Credo che sia giusto far ascoltare Penelope, la moglie di Ulisse, perché a me, sinceramente, ha insegnato come l'amore sia l'unica forza che ci permette veramente di diventare noi stessi e di affrontare tutte le avversità per esprimerci e ritrovarci. E quindi Penelopea per me è questo simbolo di questo amore che crede.
Ce l'ascoltiamo, l'ultimissima. Concerti, possibilità di vederti dal vivo prossimamente, un sito, un indirizzo?
Vabbè, sul mio sito trovate tutto. In Italia per ora non ci sono date, soprattutto Nord Europa.
Ma
però
ci ascoltano
speriamo.
Tanti anche all'estero, eh?
Ah, sì. Ok, perfetto. Allora sì, Nord Europa mi vedrete presto.
Con questo brano di Olivia si chiude anche la puntata odierna di Stay Human. Un saluto da Claudio Agostoni. Torniamo a sentirci sabato prossimo. Thank you.
Thank you.